Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, venerdì 26 aprile, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. In apertura oggi ci occuperemo di Unione Europea e più in particolare del discorso che ha pronunciato ieri il presidente francese Emmanuel Macron alla Sorbona. Tema centrale, Europa, potenza, tutta una serie di proposte, alcune delle quali abbastanza controverse, almeno tra i 27 Stati membri, per cercare di far sopravvivere l'Europa, perché l'avvertimento lanciato da Macron è che l'Europa è mortale, rischia di morire, tutto dipende dalle scelte che vanno fatte. Ora leggeremo in particolare un commento pubblicato da Le Monde di Philippe Ricard. Macron continua a credere nel valore aggiunto del progetto europeo a condizione che raggiunga un nuovo traguardo. Poi leggeremo Le Figaro, quotidiano conservatore, dunque in una posizione di opposizione al presidente francese, le disillusioni della Sorbona. Le Figaro fa un bilancio rispetto al primo discorso della Sorbona, quello pronunciato nel 2017. E infine leggeremo un editoriale da Libération di ieri, pubblicato prima del discorso, ma che dà un'interpretazione tutta interna alla decisione di Macron di pronunciarsi pubblicamente su questo tema a poche settimane dalle elezioni europee. Debolezza è il titolo, la debolezza è quella del partito di Macron, che ha oltre 10 punti di svantaggio sull'estrema destra, il Rassemblement National di Marine Le Pen. A proposito di Unione Europea, alcuni giornali si sono accorti del fatto che al Parlamento Europeo questa settimana tutti i partiti italiani hanno deciso di non votare a favore delle nuove regole del patto di stabilità e crescita. C'è stata l'astensione della Lega, di Forza Italia, di Fratelli d'Italia, del Partito Democratico, il voto contrario del Movimento 5 Stelle. L'Opinion ieri aveva un pezzo di Francesco Maselli, l'unanime negazione della realtà da parte degli italiani. Che cosa si nega? Beh, lo stato dei conti pubblici, in profondo rosso, scrive l'Opinion. Infine torneremo sulla legge adottata nel Regno Unito per esternalizzare le procedure di asilo in Ruanda, spedendo lì i migranti richiedenti asilo che arrivano sul territorio britannico attraverso piccole imbarcazioni via Manica. Leggeremo l'editoriale pubblicato oggi da Le Monde, che definisce questa legge la legge della vergogna. Partiamo però dall'Unione Europea e dal discorso di Emmanuel Macron, con per l'appunto Le Monde e un commento di Philippe Ricard. Macron continua a credere nel valore aggiunto del progetto europeo a condizione che raggiunga un nuovo traguardo. Con il suo discorso alla Sorbona, il capo dello Stato cerca di ispirare il più possibile l'agenda della prossima legislatura con l'idea di rafforzare i contorni di un'Europa potenza capace di difendere i suoi interessi. Scrive Le Monde, la cornice, il grande anfiteatro della Sorbona, non è di sicuro quella di un comizio elettorale. Emmanuel Macron dice di aver indossato i panni di capo dello Stato per pronunciare il suo discorso sull'Europa di ieri, difendendosi dall'accusa di essere entrato in campagna elettorale a meno di 2 mesi dalle elezioni europee del 9 giugno. La scelta della sede è stata quella di continuità, un nuovo discorso dopo quello che aveva definito il suo primo mandato, il discorso della Sorbona del settembre 2017. All'epoca il neoeletto presidente francese cercò di convincere della necessità che l'Europa difendesse la sua sovranità la sua autonomia strategica, una diagnosi che in quel momento fu poco apprezzata fuori dai confini francesi, ma poi convalidata dalla pandemia di Covid e dal ritorno della guerra ai confini dell'Unione Europea. 7 anni dopo, prosegue Le Monde, Emmanuel Macron chiede di chiarire i contorni di un'Europa potenza in grado di difendere i propri interessi in un mondo sempre più ostile, nel momento in cui l'invasione russa dell'Ucraina e la rivalità sino-americana minacciano il continente di declassamento. Se l'intenzione di pesare nei dibattiti elettorali è evidente, in un momento in cui la lista presidenziale è molto indietro rispetto al Rassemblement National, il partito di estrema destra, la visione del capo dello Stato vuole andare al di là di questo singolo problema. Si tratta, secondo Macron, di ispirare il più possibile quella che i leader dei 27 Stati membri chiamano la loro agenda strategica per la prossima legislatura, o più prosaicamente il programma di lavoro della prossima Commissione europea, indipendentemente da chi sarà il suo la sua presidente. Ursula von der Leyen potrebbe essere confermata dopo le elezioni di giugno. Di fronte alla tentazione di ritirarsi dietro i confini nazionali, tentazione portata avanti dai partiti di estrema destra, Macron continua a credere nel valore aggiunto del progetto europeo, a condizione che faccia un nuovo passo per cercare di avere influenza nel mondo. Nessuno lo contesta, l'emergenza è reale perché l'ambiente esterno è diventato ostile. L'ordine post-guerra fredda, spiega Guillaume Clausat, promotore di un rapporto che è stato inviato ai leader europei per preparare i prossimi incontri, l'ordine post-guerra fredda è morto e sepolto, la Russia rappresenta una minaccia diretta, gli investimenti americani in Europa potrebbero diminuire ancora, allo stesso tempo la Cina intende stabilire un proprio ordine mondiale. Queste realtà sono sempre più evidenti e mettono sempre più a nudo la vulnerabilità del continente. Guillaume Clausat vuole credere che il discorso arrivi al momento giusto a livello europeo, perché la questione dell'Europa come potenza è stata a lungo un tabù, considerata una questione molto francese. Ma secondo Clausat sarebbe meglio parlare di potenza europea, espressione più neutrale di Europa potenza, che si riferisce essenzialmente all'Europa della sicurezza e della difesa. Il tema oggi deve essere ampliato a tutte le dimensioni del potere, dice Clausat, l'aspetto geopolitico ovviamente, ma anche lo sviluppo tecnologico, la produzione di beni comuni essenziali, salute, energia, clima, infrastrutture, e poi il potere democratico. Il progetto dunque si annuncia vasto, scrive Philippe Ricardi Le Monde. Nel 2017 Emmanuel Macron si irritò per la mancata risposta della cancelliera Angela Merkel, allora coinvolta nella formazione di una coalizione, mancata risposta al primo discorso della Sorbona. Nulla dice che questa volta Olaf Scholz sarà più ricettivo, dato che i rapporti tra Parigi e Berlino sono decisamente tesi. Il leader tedesco fa affidamento sull'America per proteggere la sicurezza continentale, come del resto molti dei suoi omologhi nell'Europa centrale, baltica o scandinava. Il concetto di sovranità europea ha fatto progressi anche in Germania, spiega la politologa tedesca Daniela Schwarzer. Con quanto accade in Ucraina, la difficoltà è di non alimentare il sospetto che l'Europa come potenza sia progettata per competere con l'Alleanza Atlantica, anche se l'Europa deve prepararsi alle elezioni di Trump, che rischia di indebolire il legame transatlantico. Il capo di Stato francese, dice Schwarzer, ha la responsabilità di convincere tutti i suoi partner europei che l'Europa come potenza non è la semplice variante di una potenza francese essa stessa in declino. Philippe Ricard ricorda che oggi l'Europa è abbastanza impotente su diversi terreni. La guerra tra Israele e Hamas, oltre a rivelare l'impotenza europea, dà un'idea delle difficoltà del compito. Potenza economica e umanitaria, l'Europa è un nano politico incapace di influenzare il conflitto israelo-palestinese perché ci sono profonde differenze tra le sue capitali, ma anche tra i vertici degli stessi organismi comunitari. Per il continente la guerra in Ucraina costituisce l'altra grande sfida del momento. La Russia ha ripreso l'iniziativa in campo militare, può puntare su una possibile vittoria di Donald Trump a novembre in America per sperare di mantenere le sue conquiste territoriali e avere sostegno diplomatico. Scrive Michel Duclos, in un recente saggio dal titolo Diplomazia francese, un ritorno di Trump potrebbe portare a un accordo Mosca-Washington che si tradurrebbe nella creazione di un direttorio tra i grandi, confinando l'istmo europeo in uno stato di subordinazione o emarginazione. E anche se Joe Biden riuscisse a farsi rieleggere, la partita sarebbe ancora lungi dall'essere vinta per l'Europa. Una vittoria russa in Ucraina significherebbe un giorno altre guerre provocate dalla Russia in Europa, spiega Michel Duclos, ma anche se la Russia dovesse ritirarsi dall'Ucraina, manterrebbe un atteggiamento aggressivo. Questo significa un'Europa più o meno sotto assedio per almeno un decennio. Uno stato d'assedio. Stato d'assedio che ridurrebbe di fatto lo spazio di manovra dell'Europa e la condannerebbe a vivere a lungo nella dipendenza degli Stati Uniti o sotto la minaccia della Russia. Così Philippe Ricard riporta, ricontestualizza il discorso di Macron di ieri. Altri giornali che, come dire, non sostengono, anzi si oppongono spesso al presidente francese, hanno letture molto, molto diverse. Innanzitutto Le Figaro ieri aveva un editoriale che faceva il bilancio dei quasi 7 anni che sono trascorsi dal primo discorso della Sorbona, le disillusioni della Sorbona. Il problema degli impegni scritti è che durano nel tempo. 7 anni dopo, immergersi nel discorso pronunciato da Macron alla Sorbona è come contemplare dopo una festa una ghirlanda con la maggior parte delle lampadine spente. Restano gli artifici semantici, sovranità europea, difesa comune, autonomia strategica, tutte formule per non dire semplicemente federalismo, ma per il resto è un formidabile inventario di delusioni. L'immigrazione? Macron allora disse che la Francia sarebbe stata un esempio per l'Europa e, secondo il quotidiano conservatore francese, invece la situazione è disastrosa. Transizione ecologica sarà il nostro orgoglio, disse Macron, e il Green Deal è diventato una camicia di forza che ci strangola. La politica agricola comune non deve essere una politica di eccessiva burocrazia, aveva detto Macron, e le proteste agricole per Le Figaro dimostrano il contrario. Ancora, spero che il nostro partenariato con l'Africa sia un elemento centrale del progetto europeo, e la politica africana di Macron non è andata molto bene. Era il 2017, alcuni dicono che c'è stato un grande successo, l'inizio della creazione di un debito comune, che era stato evocato in quell'anno da Macron. 3 anni dopo c'è stato il recovery fund post-Covid, brillante premonizione per Le Figaro e soprattutto l'estensione a tutto il continente del male francese, il debito con il suo corollario, le tasse. Il presidente dovrà quindi usare tutte le sue risorse per riaccendere le stelle del suo sogno europeo, tanto più che nell'opinione pubblica, e qui veniamo all'elemento interno, la campagna elettorale in Francia, le agenzie di rating dei sondaggi hanno da tempo declassato Macron. In questo clima di scetticismo possiamo solo sperare in una cosa: 6 settimane dalle elezioni Almeno si parlerà finalmente di Europa, non di Gaza, non dello scioglimento dell'Assemblea nazionale, non di Chamberlain o di Aya Nakamura, ma di un'istituzione certo lontana, complessa, a volte ostile, ma che in parte decide il nostro futuro. Anche Liberation ieri aveva un editoriale che insisteva soprattutto sul lato interno di questo discorso, debolezza al titolo. Un discorso presidenziale, un comizio elettorale. Emmanuel Macron è stato alla Sorbona per parlare d'Europa, come aveva fatto nel 2017, per mostrare la sua visione del destino europeo. Questa volta però lo fa a poche settimane dalle elezioni. Si tratta quindi evidentemente di un modo per il capo dello Stato di entrare in campagna elettorale. Le opposizioni hanno protestato, per loro è sleale. In realtà una rapida occhiata allo specchietto retrovisore mostra che i predecessori di Macron non erano stati timidi nel fare la stessa cosa. Insomma, Macron entra in campagna elettorale, più precisamente corre in soccorso di Valérie Ayère, che è la capolista del suo partito alle elezioni, che non ha innescato una dinamica positiva. Emmanuel Macron avrà successo? Niente meno sicuro. Andando in prima linea, Macron corre il rischio di dover affrontare quello che in realtà è il suo grande fallimento, cioè la lotta contro l'estrema destra. Perché? Perché il Rassemblement National di Marine Le Pen è in testa, ma non solo in testa, ha più di 10 punti di vantaggio nei sondaggi. Inoltre, questo ingresso nella campagna presidenziale evidenzia un'altra debolezza di Macron, la sua solitudine. Dove sono i leader della sua maggioranza? Sono tutti assenti o quasi assenti? Come si può lottare contro Marine Le Pen scegliendo una capolista che sì, è sicuramente seria e conosce il dossier, ma dal punto di vista politico è molto molto debole? C'è un grande divario tra la forza delle reali convinzioni europee che Macron mostra e la leggerezza della campagna elettorale, così tra l'altro Libération. A proposito di Unione Europea, abbiamo detto nel sommario, alcuni giornali si sono accorti di quanto accaduto al Parlamento europeo sul patto di stabilità e crescita, il voto, l'astensione, insomma, voto negativo o astensione dei partiti italiani. L'Opinion, Francesco Maselli, patto di stabilità, l'unanime negazione della realtà degli italiani, negazione da parte degli italiani. Le forze politiche criticano l'austerità europea nel momento in cui le finanze del paese sono in profondo rosso. Al Parlamento europeo sia la maggioranza sia l'opposizione non hanno votato a favore della revisione delle regole di bilancio, prendendo le distanze per la destra dalla posizione del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per la sinistra da quella del commissario Paolo Gentiloni. Questa strana convergenza tra maggioranza e opposizione su un tema così strutturante per l'Italia come la finanza pubblica dimostra l'esistenza di una tentazione di spesa che è condivisa da tutte le forze politiche. Mentre inizia la campagna elettorale, tutti sembrano voler criticare la nuova austerità imposta dall'Europa, ma è una negazione collettiva della realtà data la situazione finanziaria italiana. Il paese ha un deficit pari al 7,4% del PIL, il più alto dell'Unione Europea. Sarà aperta una procedura per deficit eccessivo, il suo debito è pari al 137% del PIL e dovrebbe raggiungere il 140% nel 2026. Questo pericoloso scenario, che sembra ignorato dai partiti italiani, richiederà un notevole sforzo finanziario nei prossimi anni. Così tra l'altro l'Opinion. Per chiudere invece, il Regno Unito e la legge sul Ruanda per inviare lì i richiedenti asilo. Le Monde oggi ha un editoriale dal titolo «La legge della vergogna». Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il Regno Unito, i suoi politici, i suoi giuristi furono in prima linea nella definizione degli standard internazionali sui diritti umani. Negli anni 1950 il paese fu uno dei primi a ratificare la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Poi la Convenzione dell'ONU, conosciuta come Ginevra, che conferiva lo status e i diritti ai rifugiati, Il voto martedì da parte della Camera dei Comuni del testo cinicamente intitolato Legge sulla sicurezza del Ruanda segna non solo un terribile regresso per la più antica democrazia d'Europa, ma anche un segnale preoccupante per il mondo occidentale e i valori proclamati dai suoi paesi. Non abbiamo molto tempo, però sostiene Le Monde che questa legge è una vergogna, ma rischia anche di essere una misura inefficace, lesiva dei diritti umani fondamentali, a un costo astronomico e così assurdo che avrebbe potuto immaginarlo George Orwell, nel momento in cui anche la destra europea, il Partito Popolare, inseguendo l'estrema destra, ora sostiene, appoggia l'esternalizzazione delle procedure di asilo, il precedente Ruanda, aperto da Rishi Sunak, può apparire formidabile. In realtà è una manovra politica pietosa, pietosa come il referendum Brexit. La legge sulla sicurezza del Ruanda potrebbe alla fine subire la stessa sorte, un fiasco. Così Le Monde, ci fermiamo da David Carretta, una buona giornata.